Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno, bentrovati in collegamento con la Radio Vaticana da Stefano Lescinski in studio per il nostro consueto spazio di approfondimento e informazione. In regia Silvia Giovanrosa, mentre Patrizio Cipriani cura la parte tecnica. Grazie e buongiorno anche a loro. Oggi torniamo a parlare delle Olimpiadi di Rio per affrontare un aspetto sociale molto importante di questi 31esimi giochi olimpici. Lo facciamo come al solito con degli ospiti di eccezione. In collegamento telefonico da Rio abbiamo infatti Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, che si trova in Brasile per seguire alcuni importanti progetti in favore dei più bisognosi. Buongiorno De Ponte, ci sente?
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
In studio invece ci ha raggiunti dalla redazione brasiliana della nostra emittente la collega Christiane Murray, che è originaria proprio di Rio e che segue sempre con grande attenzione, quasi con amore, quello che accade nella sua città, pur essendo così lontana. Quindi grazie anche a te per essere con noi, Christiane. Marco De Ponte, ActionAid è in Brasile con degli obiettivi importanti e che diventano particolarmente significativi adesso in occasione delle Olimpiadi, no? Un periodo splendente che fa un po' da contrasto rispetto a quello che è l'ambiente in cui voi vi trovate ad operare, perché vi occupate di quella parte di mondo che le Olimpiadi tengono forse un po' nascoste, che è la società e le persone delle favelas, i quartieri più poveri in Brasile. È così?
Sì, allora noi in Brasile ci siamo da 16 anni, quindi è un lavoro molto di lungo periodo sia nelle zone rurali che anche nelle zone urbane. Nelle zone urbane, come anche a Rio, ci troviamo a lavorare in tre di queste favela e in questo periodo io mi trovo qua perché ActionAid l'Italia ha costruito una partnership con il CONI ormai da 3 anni, poi semmai ne spieghiamo le ragioni, e quindi diciamo mi trovo qua perché in questa occasione, proprio mentre ci sono i riflettori puntati sui giochi, insomma la parte del Brasile che, come dire, il Brasile stesso forse vorrebbe far vedere al mondo di sé, noi cerchiamo di attirare un po' l'attenzione anche di chi è qua per parlare di sport, magari solo di sport, su quello che succede in questi quartieri popolari, diciamo, della città. Sono situazioni molto difficili, sono situazioni però anche in cui c'è vita civile organizzata, in cui ci sono anche delle reazioni, si possono raccontare delle storie anche molto dure, non dico con un sorriso, ma facendo vedere insomma al mondo che c'è voglia di riscatto. Tra l'altro è un momento anche molto difficile per il Brasile, come sapete, politicamente, quindi è anche molto interessante essere qui in questo momento, perché tutto si va riconfigurando. Certo, il lavoro che noi facciamo nelle favela è un lavoro, diciamo, volto a creare degli spazi comunitari, a permettere alle persone di non scegliere le strade ovvie che chi tende ad essere escluso socialmente si trova davanti, magari quella di una vita, come dire, nelle mani del narcotraffico, di lavori assolutamente umili in condizioni magari sanitarie molto precarie. Insomma, noi creiamo degli spazi lavorando con delle organizzazioni locali, fatte appunto dalle persone che poi nelle favela ci abitano e ci credono che si possano anche cambiare le cose.
Ecco, Marco De Ponte, la interrompo soltanto un istante, perché sentendola parlare mi era venuto in mente proprio di chiedere alla nostra collega di Rio. Abbiamo detto le favelas e cercare di portare un po' in luce, no, la situazione di questi quartieri e della popolazione che ci vive, che sono situazioni difficili in occasione delle Olimpiadi. Ma nella normalità, Christiane, le favelas quanto sono presenti nella vita della città? Cioè, sono una realtà che viene tenuta in considerazione, cioè si sa che Dio, o si tende a dimenticarle, oltre a non volerle vedere?
Beh, Arrio, buongiorno Stefano, buongia Marco. Le favelas, lo sappiamo, cioè, Arrio sono praticamente impossibili da dimenticare, perché le favelas stanno proprio dentro la città. Quando tu attraversi qualsiasi quartiere ti trovi davanti a questo enorme, diciamo, presepio di luci e colori, esiste una vera miscegenazione, esiste proprio, cioè, le favelas scendono di giorno per lavorare nella città e rientrano la sera per dormire, quindi è una popolazione che comunque è molto immischiata, no? Non si può far finta di non vederle.
Ecco, ma sì, per dare un'idea a chi non ha mai visto il Brasile, quando parliamo di favelas, parliamo di quartieri periferici, quindi intorno a un centro città che è invece considerata la zona bella, o sono integrate nel tessuto?
No, sono assolutamente integrate, cioè dentro a Leblon esiste la favela della Rocinha, che è una delle più grandi, credo, in Sud America, a Copacabana, tra Copacabana e Ipanema esiste un'altra enorme favela dentro la montagna lì, il Cantagalo, cioè le favele sono dentro, e per questo che si dice anche che Rio è una città di grossi contrasti, perché tu attraversi i quartieri più chic, più in della città, e ti trovi proprio in mezzo alla favela, cioè non in mezzo, però proprio attaccato, voglio dire.
Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid in Brasile, per seguire diversi progetti che avete in corso lì, e soprattutto per in questo periodo di Olimpiadi. Le Olimpiadi, si sa, portano soldi, portano ricchezza, portano sviluppo tecnologico. Ci sono state ricadute positive che sono visibili anche sul mondo delle favelas, o anche in questo diciamo in questo momento sono rimaste ai margini?
No, guardi, io sono stato nei giorni scorsi in due di queste favela, in particolare una Rocinha appena nominata, che è stata scelta anche per il nostro lavoro, perché Coni ha questa casa bellissima, a sua volta stupefacente in termini di quanto vuole mostrare la parte migliore dell'Italia, che sta di fronte a Rocinha, quindi volevamo, come dire, insieme a loro lasciare quello che loro chiamano una legacy verso questi giochi olimpici, che fosse sociale e non solo appunto concentrata sullo sport. E poi sono stato a Cidade de Deus, che è un po' più periferica, un po' indietro. E una cosa che colpisce molto è che in particolare Cidade de Deus, che è molto vicino al villaggio olimpico, 3 chilometri, forse meno in linea d'aria, ti permette di incontrare delle persone, bambini, ma anche persone adulte che, come dire, non sono né a favore né contro delle Olimpiadi, non sono assolutamente toccati da questa realtà. La loro vita scorre ogni giorno come scorreva prima. L'altro giorno c'è stato il primo oro dei brasiliani, cioè di una ragazza nel judo che veniva proprio da lì, e quindi si sono inorgogliti di questa cosa, però al di là di questo la loro vita pare non toccata assolutamente, non ci sono state opportunità vere di lavoro per le persone che vivono così vicine ai giochi. Alcuni mezzi di trasporto, per dire, sono stati creati apposta, anche questi belli, avviati con un paio di giorni di ritardo, ma belli, senza le fermate intermedie, come dire, quindi si va da A a B, i posti importanti delle Olimpiadi, e non si è pensato forse, come dire, che in mezzo ci sono tutta una serie di luoghi dove forse si poteva anche creare, come dire, un vantaggio permanente. C'è una storia terribile, diciamo, vicino al villaggio olimpico si sono anche costruiti, diciamo, è costruita la partecipazione ai giochi panamericani, e c'è un po' di risentimento, se vogliamo, sul fatto che con un atto quasi simile al dare la monetina alla fine di un pranzo lussuoso, sono state regalate alla fine dei giochi dei panamericani le scarpe degli atleti che non sarebbero state più usate. Veramente un po' la sensazione di rimanere con le briciole in mano invece di aver costruito. Noi pensiamo che invece in realtà una cosa come i giochi olimpici, se costruita bene, non è che anche con i comics abbiamo, diciamo, la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi del 2024 con interesse, perché volendo, per esempio, quello che ti trovi nella zona est di Roma non è proprio così dissimile da quello che tu puoi trovare in una favela come Cesare De Deus. E ci si può con il dialogo magari costruire con il tempo, quindi magari nei prossimi 7 anni costruire un dialogo fruttuoso, insomma, perché ci siano dei benefici per tutti. Qua non sembrerebbe molto.
Ecco, De Ponte, ma con il CONI, per quanto riguarda il Brasile, quali progetti avete lanciato, diciamo, tra quelli che hanno già magari preso piede e che sono forse più consolidati, progetti in ambito sportivo, che tipo di progetti avete lì?
Ma guardi, parlo di uno, visto che parlavo di Cesare De Deus, che è un piccolo contributo dentro un lavoro che noi portiamo avanti da una quindicina d'anni, che è anche, diciamo, facile da spiegare perché si ruota attorno al rifacimento di un campetto di calcio. Detto questo, rifacciamo il campetto di calcio, non è come dire, l'obiettivo del nostro lavoro. Però il CONI ci ha aiutato in questo con una cosa che aveva a che fare con lo sport, perché noi lavoriamo attraverso lo sport per fare in tanti paesi poi, diciamo, quel lavoro sociale che è più nostro caratteristico. A Cesare De Deus di mettere a posto un campetto diciamo animato da un allenatore, diciamo così, che si porta i ragazzini, ex calciatore, che si porta i ragazzini in questo luogo protetto, permette loro di non essere esposti al traffico, di poter coinvolgere i genitori nella definizione di cosa i ragazzini mangiano, di come ci si comporta rispetto delle regole, è uno spazio, diciamo, da sostenere e da aprire nel lungo periodo.
Quindi sono anche occasioni. Sono anche occasioni che permettono di diciamo rinsaldare un po' il tessuto sociale, no? di queste comunità.
Sì,
anche...
sì, ma guardi, le comunità in realtà hanno anche, poi sono divise, però hanno anche, come dire, come dicevo all'inizio, una capacità di... c'è un senso della comunità, magari a Cidade del Deus, che è una favela molto particolare perché è risultato di, diciamo, deportazioni da altre parti della città, forse questo c'è un po' meno, però c'è un senso, diciamo, del quartiere. Poi purtroppo ci sono divisioni che sono create dalla lotta, sostanzialmente lotta per il controllo del traffico di droga, però c'è anche un senso della comunità, ci sono piccole associazioni, ce ne sono alcune che ovviamente non sono legate assolutamente alle attività criminali, ci sono anche piccoli eroi di cui secondo me è anche giusto parlare. Noi con questo allenatore, si chiama Zezé, con il quale abbiamo ormai un lavoro che va avanti da anni, vediamo proprio che c'è una chiara comprensione di quello che è il potenziale dello sport non fine a se stesso, cioè dello sport come mezzo, ma non voglio dire di riscatto, perché poi c'è sempre la storia del grande atleta, non si cercano grandi atleti, si cerca di costruire buoni cittadini, in realtà molto difficili, dove devi essere un eroe invece per non cadere come dire in attività
criminali.
Legali,
De Ponte, la interrompo solo un istante. Christian Murray, nella realtà delle favelas, abbiamo sentito adesso quanto è importante, no? Promuovere una normalità sociale, no? Quindi la possibilità di avere una vita quanto più integrata tra le famiglie. Quindi quanto è importante avviare dei progetti sociali da quello che tu conosci della tua città? Quindi cosa ti viene in mente quando si sente parlare della difficoltà, della condizione dell'infanzia, della condizione delle donne nelle favelas? Quanto di questo, insomma, emerge poi nella storia della città?
Allora, Stefano, tu mi fai ricordare, no, cioè, una cosa molto presente nella mia vita, cioè che mia figlia ha lavorato per 3 anni, mia figlia romana, ha lavorato per 3 anni in una ONG a Rio che curava la nutrizione proprio dentro le favelas. Quindi lei praticamente con questa ONG, che è molto grande in Brasile, andavano lì e insegnavano proprio le donne a cucinare però dei pasti nutrienti, dei pasti solidi, delle cose buone per i loro figli. Dall'esperienza che ha avuto lei, che ha anche lavorato con i bambini, insegnandoli a piantare, creando dei piccoli orti nelle case, e dall'esperienza anche di sapere che in queste favelas esistono, cioè, delle comunità che sono molto unite, anche la presenza delle parrocchie, delle chiese o anche di altre chiese, di altre confessioni, aiuta molto questo spirito così comunitario che è molto forte. Io penso che sia essenziale la presenza di questi fattori di aiuto, perché là dove non c'è una presenza forte dello Stato, ci deve essere qualcuno che dà una mano, no?
Cioè è una presenza dello Stato, diciamo uno Stato assente, ma presente magari per quanto riguarda l'aspetto, ad esempio, della sicurezza. È l'unico forse aspetto che abbiamo sentito qui in Italia quando si parlava delle Olimpiadi e delle zone disagiate della città, qui il problema della sicurezza ci dava un'idea un po' distorta, insomma, di quella che forse è la situazione di questi quartieri. De Ponte.
Ma il problema della sicurezza per chi va così da sprovveduto, magari c'è, bisogna domandarsi perché poi c'è questo problema, nel senso che la micro, ancora prima della macro criminalità, c'è anche nelle periferie o nei centri, cioè se tu vai ai quartieri spagnoli a Napoli non è molto diverso, come dire, devi sapere che cosa fai, avere mai quando entri la fiducia della comunità e non negare il fatto che ci sono anche persone che delinquono, però perché delinquono? Questo è il punto fondamentale. Se tu nasci in una zona disagiata e sei costretto, diciamo, perché è la tua unica opportunità, a fare prima la vedetta dello spaccio di droga e poi magari a girare armato e poi magari a fare un'altra strada, capisci che non l'hai scelto. Del resto, appunto, anche intervistando ragazzi poi diventati uomini che sono implicati in attività del tutto simili sotto l'ala a Camorra, a Napoli o in Sicilia, capisci che molti non hanno scelto di fare questa vita, ci si sono trovati dentro. Questa voglia di guardare alle cose in maniera un po' critica forse è il nostro lavoro, quello che stiamo facendo anche con questa chiacchierata, cioè bisogna andare un po' sotto la superficie e capire perché esiste magari anche questo tipo di violenza e che ci si può combattere contro, perché però è un lavoro di lungo periodo.
E certo, non è una cosa che si possa
fare. Non si risolve, mi permetto di dire ancora questa cosa, sicuramente solo con la repressione o sicuramente mandando in giro le persone con le guardie armate, ecco, perché questo alimenta semplicemente il contrasto.
Vedevo su questo punto Christian Murray che premeva per intervenire, perché è un argomento che sta particolarmente a cuore, evidentemente, sulla questione della sua città. Christian, cosa volevi aggiungere?
No, è certo, la presenza, soprattutto in questi giorni, della polizia è massiccia per le strade. Ci sono 85.000 uomini, c'è anche la Forza Nazionale, cioè che è una forza speciale creata per le Olimpiadi già dall'anno scorso, in cui sono stati chiamati uomini di varie forze di tutto il Brasile, dei 26 stati che formano questa forza speciale appunto per le Olimpiadi. E questo si vede dalle immagini, possiamo vedere in qualsiasi immagine delle Olimpiadi. Una cosa che ci tenevo a sottolineare è che lo slogan di questi giochi è un mondo nuovo. È uno slogan che è stato molto dibattuto, ci hanno messo 2 anni per sceglierlo, perché non tutti erano molto concordi su questa scelta. E perché questo un mondo nuovo? Perché vogliono proprio rappresentare così le nuove opportunità, no? Per il futuro, soprattutto per i giovani, no? Penso che questo messaggio delle immagini che noi abbiamo visto negli ultimi giorni di queste partite, in questi scenari spettacolari, queste partite con le giocatrici, le atlete egiziane con il velo praticamente, cioè tutto questo sta a portare a un nuovo modello di convivenza in questo paese, che è già un modello di convivenza e che vuole essere ancora meglio. Quindi già abbiamo visto anche già dallo spettacolo di apertura il risalto di questi valori, no? Della diversità e della preoccupazione anche con l'ambiente. Questo per me è il legato più ricco che si vedrà nel futuro.
Grazie Christian Murray. Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, quanto è importante che anche la società brasiliana diciamo così contribuisca e venga coinvolta in questo processo di miglioramento, di normalizzazione sociale anche nelle favelas? Ho visto che voi collaborate anche con le organizzazioni non governative brasiliane, quindi nella città di Rio, è così?
Ma sì, noi siamo un'organizzazione non governativa anche brasiliana, nel senso che ActionAid Brasile, che è la nostra sorella qua, è un'organizzazione pienamente brasiliana che fa parte della federazione ActionAid. Non credo che ci siano alternative all'essere organizzazione pienamente radicata nella società civile di ciascun paese. Quindi lo facciamo anche in Brasile e poi lo facciamo anche a nostra volta in ciascun paese con organizzazioni magari più piccole che sono poi radicate nel singolo quartiere. Questo dialogo, questa partecipazione, questa conoscenza profonda di quello che succede quartiere per quartiere, direi famiglia per famiglia, è l'unico modo per costruire una società migliore, una società nella quale si possa partecipare alle decisioni che ci riguardano in Brasile così come in Italia, mi permetto di dire.
Bene, grazie mille Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Italia, per aver trovato il tempo di stare con noi. Christian, parlando sempre di iniziative diciamo umanitarie e in favore dei più poveri, in occasione di queste Olimpiadi di Rio, dicevi che c'è un progetto particolare incentrato sull'importanza del cibo, quindi diciamo così per contrastare un po' quello che è il rischio degli sprechi alimentari in occasione delle Olimpiadi.
Ed è ideato da un italiano, da uno chef italiano molto famoso, si chiama Massimo Bottura, è stato presentato qui alla FAO e praticamente il nome del progetto già dice tanto: Refettorio. E quindi praticamente che fanno? Raccolgono tutti gli ingredienti avanzati, tra virgolette, nel villaggio olimpico, prima della preparazione ovviamente del cibo, e poi lo preparano. E la cosa ancora più curiosa è che sono stati invitati 45 chef di tutto il mondo, di quelli più famosi, per cucinare per i moradores de rua, per quelli che vivono per le strade, i senza casa, senza tetto. E quindi diciamo, l'idea è riutilizzare, no? Il cibo che è trasformato così in pasti nutrienti. E che è successo poi alla fine? Che questi verranno più buoni, più gustosi di quelli ufficiali serviti nel villaggio olimpico, perché sono preparati da dell'eccellenza, della creme della culinaria.
Ed è sicuramente anche un modo per portare dei momenti di gioia anche a chi non vive direttamente, diciamo, dello splendore collegato con questo evento delle Olimpiadi. Il nostro tempo termina qui, grazie a Christian Murray, grazie a Marco De Ponte di ActionAid Italia che si è collegato con noi dal Brasile, e buon proseguimento sulla Radio Vaticana.